Siete pronti? Buonasera a tutti. Non ho sentito. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie. Grazie per essere qui. Un doveroso ringraziamento a Microsoft che mi ha voluto. Iniziamo una sessione dedicata alle novità di Windows Server 2016 con l'aiuto e la collaborazione anche dei Community Days. Siamo qui per parlare di tre grandi novità di Windows Server 2016. Windows Server 2016 non è stato ancora rilasciato, verrà fatto rilascio probabilmente il prossimo anno. Però già da subito vogliamo far vedere quelli che sono delle grosse novità che finora non si sono viste nelle versioni precedenti di Windows Server. In particolar modo parlerò di Windows Server Container, di Nano Server, di Docker e di tutto quello che il futuro ci riserva. Allora, pochi secondi per parlare di me a chi di voi non mi conosce. Ho già incontrato qualcuno prima nel foyer, ho avuto molto piacere. Mi chiamo Nicola Ferrini, nella vita faccio il trainer. Sono uno speaker, come potete vedere in questo momento. Da un po' di anni mi occupo di virtualizzazione dei server, dei client e delle applicazioni. Per questo motivo Microsoft da 5 anni mi conferisce il titolo di Most Valuable Professional, prima per la categoria PV, adesso per la categoria Windows IT Pro. Ho il mio blog e collaboro con diverse community in Italia. Allora, cominciamo subito, entriamo nel vivo perché mi ha concesso veramente pochi minuti per parlare di argomenti che meritano di essere approfonditi. Cominciamo con i container. Che cosa sono i containers? Allora, voi che avete qualche anno come me, già lavorate nell'informatica da diverso tempo, siamo stati sempre abituati ad utilizzare delle macchine fisiche, no? Abbiamo questo approccio tradizionale, abbiamo il server, abbiamo la possibilità di installare il sistema operativo, le applicazioni. E generalmente che cosa succede? Succede che ogni singolo server fisico, di regola, in teoria, avrebbe dovuto far girare un solo servizio. Questo negli anni in realtà non è mai successo. Diciamo che però con l'avvento delle macchine virtuali, con la possibilità di fare la virtualizzazione, questo è stato possibile. Quindi abbiamo ripartito il workload su diverse macchine. Il domain controller deve fare solo da domain controller, l'application server da application server, il server di posta, eccetera, eccetera. Ognuno deve lavorare per fare il suo ruolo. Sicuramente le macchine virtuali permettono un rapid deployment sia dei sistemi operativi che delle applicazioni. Prima installare un server fisico richiedeva del tempo, delle risorse, oltre ad avere spazio fisico e ad avere la possibilità di alimentare e condizionare queste macchine. Non vi devo dire quali sono stati i vantaggi che ha portato la virtualizzazione, che da una parte ha permesso la server consolidation e dall'altro ha potuto anche sfruttare al massimo le capacità dell'hardware. Che succede adesso? Succede che nella prossima versione di Windows Server ci sarà una nuova funzionalità che si chiama Windows Server Containers. L'obiettivo di Windows Server Containers è di poter accelerare il deployment dei services in generale, non soltanto delle applicazioni. L'idea è di mantenere il layer del sistema operativo e di creare tanti contenitori, di cui la parola stessa che hanno utilizzato, all'interno del quale stanno girando le diverse applicazioni. Applicazioni che girano in maniera isolata, senza interferire le une con le altre. Quindi, mentre adesso per dividere il workload noi siamo abituati a creare più macchine virtuali, e questo significa occupare spazio, dare a disposizione RAM, dare a disposizione CPU, l'idea sarebbe quella di avere soltanto una macchina fisica o una macchina virtuale e poi il workload gira in maniera isolata all'interno di quello che avete scelto. Questo permetterà ancora di più di fare la server consolidation. Paolo ha speso diversi minuti durante la keynote per spiegare questa nuova realtà che io all'inizio non capivo, la realtà del DevOps. In effetti è quello che noi facciamo ogni giorno. Cioè, visto che questa è una track per IT Pro e dall'altra parte c'è una track per gli sviluppatori, sembra che siano due mondi completamente separati. E a volte sì, a volte non ci capiamo, a volte facciamo fatica, a volte abbiamo bisogno di collaborare. Come facciamo a collaborare? Con una figura, che poi in realtà siamo sempre noi, quella di DevOps, che in modalità agile, questa è una parola che va di moda tantissimo in questi ultimi anni, in modalità agile risponde alle necessità dello sviluppatore che deve fare dei rilasci in maniera molto molto veloce. Ci sono aziende che hanno bisogno di fare 3-4 rilasci di software al giorno. oltre che rilasci continui. Pensate a piattaforme di streaming senza fare nessun tipo di nome in questo momento qui. Quindi l'idea è di prendere i processi aziendali e di snellirli con la metodologia agile e di far parlare molto di più gli sviluppatori con i sistemisti. Allora, se Microsoft ama Linux, gli IT pro dovranno cominciare ad amare gli sviluppatori. Va bene? Mamma mia che ho detto adesso. Mi sono lanciato, va bene, volevo dire un'altra cosa. Allora, guardate un attimino che cosa succede. Succede che io ho sotto il server, che potrebbe essere una macchina fisica, una macchina virtuale, ho un sistema operativo host all'interno del quale ho abilitato la funzionalità dei server containers. Dopodiché c'è uno stack che permette alle diverse applicazioni di lavorare in maniera isolata. E quindi che cosa fanno? Comunque hanno la dipendenza dal sistema operativo sottostante, comunque hanno la dipendenza dall'hardware che c'è sotto, dai servizi e delle librerie, ma comunque lavorano in modalità isolata. Il motore che è alla base del container è un motore molto molto leggero, non appesantisce. Poi vedrete che tecnicamente i container possono girare anche su un nano server. Nano server, ve lo spiego alla fine della sessione, è una modalità di installazione di Windows molto molto compatta, molto molto piccola, quindi riusciamo anche lì a far girare i container. E l'idea è che a un certo punto questi container vanno a condividere il sistema operativo host che c'è sotto utilizzando il kernel di Windows come fanno tutte le applicazioni, dando la possibilità di essere molto molto flessibili e di prendere le applicazioni e distribuirle in maniera molto rapida. Questo dovrebbe essere la finalità, anche la rapidità nella distribuzione delle applicazioni. C'è una differenza con le macchine virtuali? Sì, c'è, è una differenza sostanziale. Forse questa slide riesce veramente in pieno a farvi capire qual è questa differenza. Noi adesso che cosa abbiamo? Macchina fisica, l'hypervisor e poi ogni singola macchina virtuale all'interno ha il proprio sistema operativo che deve essere gestito, mantenuto, patchato, eccetera, eccetera. Ogni sistema operativo è indipendente. Quindi noi non stiamo più facendo virtualizzazione del sistema operativo, virtualizzazione dell'hardware. Noi stiamo facendo isolation. Qualcuno si è anche lanciato nella definizione di virtualizzazione del sistema operativo. In realtà non è corretta. È isolamento del sistema operativo. Il sistema operativo non è virtualizzato. Docker. Qualcuno prima mi ha minacciato, mi ha detto, poi ti devo fare delle domande su Docker, però sembrava veramente una minaccia. Non ho idea perché mi abbia con cattiveria chiesto quali sono queste domande su Docker. Però, per alzata di mano, quanti di voi hanno già sentito parlare di Docker? Benissimo, quindi sapete esattamente qual è stato l'investimento che ha fatto Microsoft anche con la collaborazione con Docker e soprattutto sapete qual è la reale potenza di Docker. Docker prende una tecnologia, intanto è un'azienda molto giovane che è esplosa dal 2014 in poi, prende una tecnologia che era già presente nel mondo open source, quella della possibilità di isolare e di rendere trasportabile l'intera applicazione. Quindi in realtà che cosa succede? Docker diventa un motore che può girare o su Windows o su Linux, quindi c'è anche la possibilità di averlo su Windows, e mi dà la possibilità di prendere le applicazioni, di metterle in un contenitore, di averle a disposizione, manco se fossero delle portable apps, in modo tale da poterle facilmente distribuire su i diversi sistemi operativi. Quindi c'è qualcuno che ha anche già preparato, come avete visto nel Docker Hub, delle applicazioni pronte in modo tale che voi possiate distribuirle all'interno dei vostri sistemi. E Microsoft, soprattutto in Azure, ha cominciato da qualche tempo a distribuire anche questo tipo di servizi. Tant'è vero che nella demo che vi faccio vedere, dal nuovo portale di management di Azure è possibile creare sia i container per chi di voi vorrà provarli ovviamente, sia sarà possibile andare a distribuire degli applicativi di Docker con già all'interno installato, che ne so, un web server, MySQL server più che altro, perché sono più orientati verso l'open source. Quindi questo diventa un investimento strategico, sono due tecnologie diverse e sono tutte e due disponibili Windows Server 2016. Quindi anche questo è da tenere in considerazione. Non sono antagonisti, neanche complementari se volete. Avete a disposizione entrambe le funzionalità. Vi parlavo proprio del Docker Hub come una collezione open source di quelli che sono già dei contenitori pronti con all'interno già delle applicazioni. Quindi hanno fatto in modo tale che il demone che c'è sotto, anche se demone poi in realtà è un linguaggio più del mondo Linux che del mondo Linux, del mondo Windows, scusate, il demone che c'è sotto dà la possibilità di poter far girare su Windows e su Linux. Attenzione, voi sapete che sono due kernel diversi, quindi le applicazioni che sono state poi progettate per Windows sono diverse delle applicazioni progettate per Linux. Non sto dicendo che la stessa applicazione gira contemporaneamente, indipendentemente se sotto avete Windows o Linux. Non è che si può inventare niente Docker. Però il motore che c'è alla base ha la stessa funzionalità, quello di isolare le applicazioni tra di loro. Vi faccio vedere subito come funziona. Allora, parto da una demo su quello che è il mondo dei container. Questa è una distribuzione core, di Windows Server 2016, dove all'interno è stata abilitata la feature dei container. Per questo motivo, in realtà io che faccio? Tramite una serie di commandlet PowerShell posso vedere. Vi ho tolto l'imbarazzo di aspettare 3 minuti, che sul palco sembra un'eternità per l'installazione di una feature. Sono andato un attimino avanti. Quindi, in realtà, se faccio get-container, vi piace questa nuova, se avete già avuto modo di provare Windows Server 2016, interfaccia del prompt? Vi fa apparire, questo è proprio il classico prompt, vi fa apparire colorate le PowerShell. È abilitata anche la funzionalità del copia e incolla, quindi possiamo copiare, incollare, Ctrl-C, Ctrl-V direttamente nel prompt di DOS. Quindi se, era ora, se qualcuno giustamente è costretto ad utilizzare questo tipo di tecnologia, che questo tipo di tecnologia sia abbastanza snella, bella, veloce e facile da utilizzare e facile da individuare, perché con colori diversi io riesco a distinguere una commandlet da quello che è un valore, da quello che è assolutamente un parametro. Se faccio get-container image, la distribuzione viene già fatta con Windows 2016 con una versione di Windows Server Core. Cioè, che cosa è successo? È successo che a un certo punto su questo container host è stato creato un'immagine da poter poi utilizzare come template e dalla quale puoi generare n container. Cioè, questa è la base da cui parto per poter poi generare nuovi container. E come faccio a generare nuovi container? Con la commandlet new-container. new-container, meno name, gli do il nome al container, dentro il quale poi successivamente andrò a installare un web server in maniera molto molto semplice che è Nginx, e la immagine da cui voglio utilizzare meno container image, name, scusate, è proprio Windows Server Core. Meno switch name, virtual switch. È stato creato all'interno di questo, di questa distribuzione di Windows uno switch che si chiama virtual switch, get meno VM switch, che avrei dovuto farvi vedere prima, che in questo momento è mappato all'interfaccia di rete esterna. Quindi questa macchina parla con l'esterno e anche tutti i container devono parlare con l'esterno. Se io faccio ipconfig, sì, ipconfig, ho premuto tab, ipconfig, mi sono preso l'indirizzo 10.0.0.104 dal DHCP che è stato installato sulla mia macchina. L'idea è, dopo aver creato il container con get-container, vedere che adesso c'è un container che si chiama Nginx, che è praticamente un delta rispetto a una specie di container image di default con Windows Server Core, che ovviamente necessita di essere avviata. Start-container Nginx. ci ha messo pochissimi secondi. Che cosa succede? In questo momento il container è avviato, tutto quello che c'è all'interno può essere visto, utilizzato, modificato, acceduto. E acceduto come, per esempio? Tramite il comando enter ps. Enter, ce la posso fare? Enter meno PowerShell session. Quindi l'idea sarà adesso andare all'interno del container e lanciare le PowerShell all'interno del container. Memorizzatevi l'indirizzo 10.10.10.0.0.104 della macchina fisica e poi vedrete che anche il container avrà un indirizzo e avrà un indirizzo completamente diverso. L'idea sarebbe di dirgli qual è il container da utilizzare. L'idea è che i container vengono visualizzati e gestiti da Windows sotto forma di GUID. Voi sapete che adesso si usano i GUID, che sono difficilmente memorizzabili. Quindi lui non si aspetta un container name, Nginx, perché posso chiamare tanti container con lo stesso nome. Si aspetta di vedere un container ID. Quindi faccio banalmente un get-container Nginx e poi ne chiedo la proprietà container ID. Quindi lui che cosa fa? Avrà fatto all'interno delle parentesi la richiesta, si sarà preso tutte le informazioni rispetto al nome del container, al container ID, eccetera, eccetera, e io lo utilizzerò per dirgli qual è l'ID da utilizzare. Meno Runes Administrator e entro in sessione. Quando entro in sessione, la sessione viene visualizzata come i primi 12, le 12 cifre iniziali del GUID. Non lo vedo neanche per intero il GUID, meglio così non mi occupa metà della pagina. Però se faccio un ipconfig, in realtà vedo che l'indirizzo IP che è stato dato al mio bellissimo container è 10.0.0.102. Quindi sono, non dico che sono due sistemi operativi diversi, comunque sono isolati, comunque funzionano in maniera assolutamente autonoma. All'interno di questo container posso fare quello che voglio. Cd backslash dir e farvi vedere che è praticamente lo stesso sistema operativo che avevo dall'altra parte. Le modifiche che farò all'interno, tutti i file che creerò, tutte le installazioni che farò, non saranno visibili dal container host, cioè dalla macchina che c'è sotto che fa funzionare tutto. Quindi ognuno è autonomo per conto suo. L'idea sarebbe di... però scriverlo tutto è antipatico, di procurarsi, Ctrl-C, Ctrl-V, non a me ovviamente perché non ho fatto niente. Attenzione, sono con il Virtual Machine Connection. Quindi sono andato sulla macchina vera, Ctrl-C, Ctrl-V all'interno dell'interfaccia di questa macchina virtuale. Che cosa ha fatto? Lui si è andato a prendere un file all'interno del quale c'è un web server, Nginx è un web server, e il contenuto si trova nella cartella c2.nginx.zip. A questo punto con la PowerShell expand-archive il file.zip viene decompresso. Faccio un bel dir e in effetti vedo che c'è la cartella nginx-1.93. Mi sposto nella cartella e faccio girare, faccio partire il mio web server. Cosa mi aspetto? Mi aspetto che collegandomi da un browser all'indirizzo 10.0.0.102 mi risponda il web server 10.0.0.102. Welcome to Nginx. Modifico parte delle informazioni presenti, sono andato a sostituire quella che è la pagina di default e quindi nel momento in cui faccio l'aggiornamento ho un mio web server perfettamente funzionante nel giro di pochissimi minuti. Nicola Ferrini per Future Decoded. Il comando wget, per chi di voi ovviamente utilizza un minimo di Linux, è un comando conosciuto, quindi come vedete stanno anche diventando, non dico interattivi, ma sicuramente in effetti l'abbraccio che Microsoft ha voluto fare al mondo open source è effettivamente tangibile perché gli strumenti sono a nostra disposizione. La parte successiva al discorso dei containers, containers che ovviamente poi, exit, stop meno container, nome Nginx, e quindi il container adesso è stoppato, questo tipo di applicazione non sta più funzionando. Ora, quale potrebbe essere l'applicazione di sta roba? Microservice, mi è capitato con dei clienti, soprattutto clienti particolari, una web agency, che avevano effettivamente necessità di fare quei rilasci consecutivi a distanza di pochi minuti e soprattutto facilmente dovevano avere la possibilità di fare rollback nel caso qualcosa non funzionasse nell'applicazione web. I container sono un'ottima opportunità. Piuttosto che utilizzare Git, piuttosto che utilizzare i fork, piuttosto che avere un'area di staging e un'area di produzione, riuscite, sviluppatori da una parte, IT pro dall'altra o IT implementer, come adesso ci facciamo chiamare, a diventare DevOps. Docker, in questo contenitore, quindi sulla stessa macchina, stanno convivendo contemporaneamente i Windows Server Container e Docker. Quindi non sono due tecnologie antitetiche, anzi, possono tranquillamente convivere sulla stessa macchina e lavorare sulla stessa macchina. Ho lanciato il comando Docker e lui ovviamente mi ha fatto una lista di tutti quelli che sono gli altri comandi a disposizione per poter poi creare un nuovo contenitore, fare la lista di tutti i contenitori e così via. Se faccio Docker PS, attualmente non ci sono contenitori Docker creati all'interno di questa installazione. L'idea sarebbe di fare un Docker run in modalità interattiva, meno meno it, quindi faccio girare in modalità interattiva un nuovo contenitore che chiamo Docker Demo, anche lui preso da un container Docker di default. Ve lo ricordate quel Windows Server Core che abbiamo fatto vedere per Windows Container? C'è la stessissima cosa anche per Docker. E quindi Windows Server Core. Cosa voglio far girare in modalità interattiva? Un prompt di DOS, CMD. Cosa avrei voluto far girare in modalità... No, era il condizionale che ho sbagliato. Flag provide non gli piace meno, meno it perché c'è un it di meno. Meno it, meno no name. Vediamo se così sono più fortunato. Avete capito perché sono sistemista Windows? Perché col click mi riesce un attimino più semplice. Con la riga di comando faccio ancora un po' di fatica. Poi voi sapete che ormai Microsoft ha insistito tantissimo nell'utilizzo di PowerShell. Anch'io ero restio all'inizio, però in realtà poi mi sono veramente reso conto di quella che è la potenza di PowerShell. Sicuramente è una cosa interessante poter automatizzare tutti gli errori che fate. Quindi vi basta sbagliare una volta per automatizzare poi tutti gli altri errori. Vi sarà capitato, no? Quindi è uno dei vantaggi della riga di comando. Anche qui ipconfig si è preso un altro IP completamente diverso. Vive in un proprio ambiente, si è preso il 103 che era completamente diverso anche dall'indirizzo dell'host. Vi ho fatto vedere Docker Images. Ah, certo. Ho lanciato Docker Image, il comando Docker Image, all'interno dell'istanza virtualizzata, quindi giustamente non la prende, non posso virtualizzare all'interno di un virtualizzatore. Non è vero, fra qualche minuto mi potrei rimangiare questa cosa qui di non poter virtualizzare all'interno di un virtualizzatore, perché in realtà nella prossima versione di Windows 16 e Windows Server 2016 sarà possibile far girare un hypervisor all'interno di una macchina virtuale. Quindi avete Hyper-V, la macchina virtuale con installato Hyper-V e poi ovviamente la nested virtualization, quindi la virtualizzazione della virtualizzazione. E questo è assolutamente molto molto interessante. faccio exit. Allora, qui per esempio potrei fare una cosa interessante, potrei dire prendimi il contenuto di ipconfig e scrivilo all'interno di c:\ipconfig.txt, scrivere un file di testo e vedere se effettivamente in C l'ha scritto. Sì, ipconfig.txt. Esco dal mio contenitore Docker, ritorno all'interno del container host e lì ho la possibilità di fare vedere Docker images, dove attualmente che cosa trovo? Trovo l'unica immagine disponibile installata di default, cioè la Windows Server Core da cui sono partito. Giustamente io vi ho chiamato il contenitore Docker Demo e vi ho detto che partivo da un'immagine già esistente che si chiamava Windows Server Core. Avrei dovuto lanciare prima questo comando per farvi vedere che era un'immagine già esistente. Così come li create, poi li potete anche rimuovere i contenitori. C'è una sessione dopo di me, però, nella parte di sviluppo, dove Docker viene effettivamente affrontato molto, molto più nel dettaglio. Come faccio a provarla? Perché poi la curiosità è veramente tanta. L'idea sarebbe quella di andare sul portale di Azure, portal.azure.com, di loggarvi. Ok, questo è il nuovo portale di Azure. Preferite il vecchio portale o il nuovo portale? Indifferente? È più bello il nuovo? È più bello il vecchio? Allora, in realtà questo ormai è quello che sarà il futuro. Adesso è ancora in preview, però vi farò vedere che ci saranno una serie di tool di Microsoft dedicati anche a poter avere all'interno della mia infrastruttura la possibilità di gestire il private cloud con gli stessi strumenti del public cloud, che sono Azure Stack. Va bene? Adesso avete il Windows Azure Pack, che come interfaccia ha la stessa del vecchio portale di Azure. Successivamente avrete Windows Azure Stack, anzi Microsoft Azure Stack, perdono, che vi darà la possibilità di gestire il private cloud con la stessa interfaccia che state vedendo in questo momento. La prossima versione di Windows, che vi faccio vedere, il Nano Server, tra qualche secondo, purtroppo non solo ha zero interfacce grafiche, ma ha praticamente zero riga di comando. Quindi se io entro in console su quella macchina lì, tranne che visualizzare il networking, altro non posso fare. Tutta l'amministrazione deve essere fatta in modalità remota utilizzando la PowerShell, oppure utilizzando questo tipo di interfaccia. Ok, è chiaro che se voi all'interno del Nano Server installate il Failover Cluster, potete utilizzare il Failover Cluster. È chiaro che con il Server Manager potete aggiungere le feature. Ma tutto quello che è relativo al controllo di quella macchina, al performance monitoring, piuttosto che i servizi, eccetera, eccetera, avremo un'interfaccia come questa, che al momento non hanno ancora diffuso. Questa è una piccola anticipazione, visto che oggi si parla di tante novità, questa è una delle novità che anch'io ci tenevo a farvi conoscere. Allora, nel momento in cui creo una nuova macchina virtuale, come vedete, tra le immagini a disposizione, oltre a quella di Windows Server 2012 R2 Data Center, la prima, subito sotto c'è Windows Server Container Preview. Quindi, già installato in modalità core, senza interfaccia grafica, l'avete visto, un po' di PowerShell anche voi, in desktop remoto, ma sempre PowerShell, che vi darà la possibilità di sperimentare da soli quello che vi ho fatto vedere. Al di là dei container, ci sarebbe le container apps. Quell'Nginx che vi ho fatto vedere io, Redis, PostgreSQL, MySQL, gli altri prodotti che possono essere dockerizzati, passatemi la parola, tanto ormai italianizziamo un po' tutti quelli che sono i termini informatici, sono già disponibili sul portale Microsoft, possono essere già utilizzati e possono essere già testati. Vabbè, testati per noi, chi li vuole utilizzare ovviamente in produzione, neanche a dirlo, è sicuramente una delle più grosse funzionalità a disposizione. Microsoft è talmente aperto all'open source che quasi, se non oltre, il 40% del workload su Azure sono macchine Linux. Quindi tanta gente si sta spostando verso il cloud pubblico di Microsoft. 24 data center, e se ne stanno costruendo anche tanti. Cioè, il numero di data center di Azure è superiore alla somma dei data center di Amazon e di Google insieme. Questo mi permette di fare che cosa? Di risolvere tantissimi problemi legati anche, se volete, a quelle aziende multinazionali che hanno delle sedi in diverse parti del mondo. L'idea qual è? L'idea è che io in Italia mi connetto al data center di Amsterdam o al data center di Dublino, la sede in Giappone si connette al data center giapponese, ce ne sono due, Giappone Nord e Giappone Sud, e c'è la possibilità di creare una VNet, una virtual network, site to site, tra due data center di Azure. Qual è il vantaggio di una cosa del genere? Il tubo, la quantità di banda che i due data center Microsoft si possono trasferire, perché qual è il grosso problema in Italia che in qualche modo ci limita nel passaggio a questo tipo di tecnologie basate sul cloud? La poca affidabilità della banda, la poca banda in generale e il costo, ovviamente, di questo tipo di servizio. Mamma mia, sembrava uno del marketing. Allora... Però sono stato bravo, eh? No, vabbè, ho fatto un approccio dal punto di vista tecnico, nel senso che una delle più grosse contestazioni è: sì, ok, io devo portare tutto sul cloud, ma se va via la connettività, come mi comporto? Due connettività. Se la connettività diventa un single point of failure, due connettività, ovviamente. Però sì, è vero, ovviamente due connettività diverse, nel senso che non prendete la fibra ottica e non aspettate che una ruspa vi tranci il cavo per strada, ecco, anche in questo senso. Allora, vi dicevo di nano server. Amici con i capelli bianchi come i miei, vi ricordate di Windows NT? Sì, ci ricordiamo di Windows NT. Da Windows NT fino a Windows Server 2003, che cosa è successo? È successo che avevamo un'unica modalità di installazione, e questa modalità di installazione ce la siamo portata fino a Windows Server 2008. Windows Server 2008 introduce due modalità di installazione. Attenzione, non due versioni. Le versioni sono la Standard Edition, la Data Center Edition, due modalità di installazione. 2008 introduce Server Core, quindi posso avere o un server con solo l'interfaccia testuale oppure un server con l'interfaccia grafica. Bene, qual è l'evoluzione? La vera evoluzione è Windows 2012, dove questo tipo di interfacce sono diventate intercambiabili. Nel senso, durante i miei corsi la prima cosa che mi capita è: Nicola, ho sbagliato a fare l'installazione, ho installato la versione Core. Perché lì si riconosce il sistemista junior. Il sistemista junior fa avanti, 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 fine. Il sistemista senior fa next, 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 finish. Però sempre sistemisti rimaniamo. A questo punto, idea. Facciamo così, allora, che io, se dovessi sbagliare l'installazione, ho la possibilità di o rimettere l'interfaccia grafica o di togliere, se vogliamo, l'interfaccia grafica dalla GUI, ritorno a Server Core. Gira tutto sulla Server Core? No, non gira tutto. Devo sicuramente, se voglio far girare qualcosa sulla Server Core, chiedere a chi ha sviluppato l'applicativo se quell'applicativo ci gira. Ad esempio, ho dovuto aspettare SQL Server 2012 per poterlo avere installato in modalità Core. Perché cosa è interessante la modalità Core, se la utilizzate? È interessante quando devo farci virtualizzazione. Se io ho un'interfaccia, è vero minimale, è vero che in qualche modo difficile da gestire, ma tanto non mi devo più connettere in console, la gestisco tutto da remoto. Ho ridotto il footprint, lo spazio utilizzato, il numero delle librerie sopra, il numero di file, il numero di patch da distribuire. Distribuendo meno patch significa anche un minor numero di riavvii, perché sono diminuiti negli anni, ma purtroppo alcuni riavvii bisogna farli. Supponiamo che da dati certi ormai quasi il 40% di riavvii meno, perché poi magari un bel po' di patch erano per Internet Explorer, tanto chi di voi non usa Internet Explorer su un server? La prima cosa che faccio la mattina, mi vado a leggere il giornale su un server, no? Allora, metà delle patch sono per Internet Explorer. Attenzione, nel 2012, però, si inventa un'altra cosa interessante, che è la minimal interface. Cioè, non siete né carne e né pesce, non siete più né developers né IT implementer, siete DevOps. E anche lì potete passare da Ceva che ride. Anche lì potete passare da una interfaccia all'altra. Che abbiamo il Windows Server 2016. O installo il Server Core, o installo la FullGUI, come sono abituato, oppure installo il Nano Server. Se vi è capitato di installare Windows Server 2016, però avrete sicuramente notato che durante l'installazione non c'è la possibilità di scegliere se installare il Nano Server. E adesso vedrete perché. Per cosa si presta bene il Nano Server? Intanto si potrebbe prestare benissimo per i container, per Docker che vi ho detto prima. Tanto per cominciare a mettere i cuoricini sulle i. Dopo ho la possibilità di farci la virtualizzazione. Quindi ci posso far girare a Hyper-V. Posso utilizzare anche il cluster, perché è inutile avere un virtualizzatore se poi non ho l'HA sotto che mi dà la possibilità di, nel caso di una failure, far ripartire le macchine dall'altra parte. Anche qui continuiamo ad avere cluster fino a 64 nodi e ho la possibilità di utilizzare per lo storage uno scale-out file server. Voi sapete cos'è uno scale-out file server? Sì, io lo so. Allora, scale-out file server, pochissimi, fa una cosa interessante. Ha la possibilità di avere fino a 8 nodi che lavorano in modalità attivo-attivo. Cioè, che cosa succede? La classica share di rete, basata sul protocollo SMB, tanto per intenderci, siamo alla 3.0.2, viene presentata da 8 macchine che sono sotto il cluster e che hanno la possibilità non di intervenire soltanto c'è una failure del servizio, ma contemporaneamente di dare il servizio su tutte e 8 le macchine. L'idea è che se stavate prendendo i file direttamente da uno dei nodi del cluster e questo nodo improvvisamente dovesse mancare, non c'è nessun tipo di downtime. Va bene? Se stavate facendo copia e incolla, non vi rendete conto di nulla. Ma il copia e incolla neanche mi interessa. Pensate se su quella share di rete ci fossero delle macchine virtuali. O pensate se all'interno di quella share di rete ci fosse un database applicativo. Quindi una delle grosse novità anche di Hyper-V è stata quella di poter mettere le macchine virtuali all'interno di una share di rete. Backslash, backslash, nome dello scale-out file server, backslash, cartella condivisa. Vi basta che uno dei nodi muoia. Se non avessi lo scale-out file server, non avessi questo tipo di continuità nel servizio, ovviamente le macchine virtuali, perdendo i dischi, perderebbero anche l'accesso a tutto il sistema operativo. Perché no? Windows Server 2016 ha l'anti-malware integrato, che è un modo elegante per dire l'antivirus. Quindi in realtà io ho la possibilità anche nel Nano Server, che è piccolissimo, sapete quanto è più piccolo il Nano Server di Windows Server? Il 95% in meno. Fatto 100 full GUI, 5% è il Nano Server. Questo mi dà la possibilità, con pochissimi mega, stiamo parlando di 300-400 mega, di avere un sistema operativo. Tutto quello che ci mettete sopra, dai driver fino ai package, fino a tutte le altre funzionalità, sono dei pacchetti aggiuntivi. Ma quali driver vanno bene per Windows Nano Server? Gli stessi che vanno bene anche per Windows Server 2016. Non c'è nessun tipo di problema. Non è una versione, è una modalità di installazione. Trovate la cartella Nano Server all'interno del DVD di Windows e per poterlo installare all'interno di quella stessa cartella sono presenti due script in PowerShell. Quindi banalmente dovete lanciare i comandi che vi ho trascritto lì, dove andate ad indicare banalmente quale cartella volete che venga messo ed estratto il file .wim del Nano Server, meno guest drivers gli andate a dire di installare anche, visto che lo state virtualizzando il Nano Server, gli integration services di Hyper-V, meno computer name, lui creerà un file di risposte automatiche in attend.xml con cui darà quel nome alla macchina, e meno domain name vuol dire che poi questa macchina verrà automaticamente joinata al dominio con le credenziali che avrete dato durante la creazione. Abbiamo anche la possibilità con meno compute di dire deve essere una macchina Hyper-V, meno clustering, installa per favore la feature del failover cluster, e meno storage se volete realizzare uno scale-out file server. Quindi siete voi che dovete decidere in che modo fare l'installazione. In questo caso, questo script crea un Hyper-V. Che vi avevo detto? pochi minuti fa vi avevo detto che è vero che questa interfaccia è talmente povera che comunque non ci posso far niente in console, devo per forza gestire tutto da remoto, ma gestisco tutto da remoto con un'interfaccia di questo tipo, che mi fa vedere il device manager, mi dà le informazioni sul server, mi dice qual è l'indirizzo IP, mi dice qual è il nome della macchina, mi dice anche se vogliamo un minimo di performance, le schede di rete, eccetera, eccetera. Posso anche accedere addirittura all'event viewer da questo tipo di interfaccia. Dalla management console 3.0 diventa interfaccia web. Voi sapete qual è il vantaggio di avere un'interfaccia web? Significa che mi posso connettere da qualsiasi macchina senza dover installare il Remote Server Administration Tools. Parliamone. Senza dover avere i permessi amministrativi per installare il Remote Server Administration Tools. Senza dover aggiornare il Remote Server Administration Tools per poter gestire anche le versioni più recenti. Why not? Why not? Glielo diamo? Visto. È questo qui. Non c'è nulla, tranne dirgli che siete l'administrator. A un certo punto gli dite anche in quale dominio vi volete autenticare e dopo avergli dato la password, lui dice, eccomi qui, perfetto, questo sono io. Né più né meno, niente di più. Beh, ho dovuto io durante l'installazione dirgli, per favore, potresti almeno visualizzarmi l'indirizzo IP, giusto per capire chi sei e chi non sei. Allora, vi faccio vedere invece new nano server, no, c'è demo create nano server. Ho sbagliato perché devo aprire PowerShell con privilegi amministrativi per fare una cosa del genere. Domanda. Purtroppo si chiama deformazione professionale del docente. Voi conoscete PowerShell ISE? O utilizzate PowerShell ISE? Una delle domande è, Nicola, come faccio a capire quali sono le PowerShell? Dove posso informarmi? Dove posso andare a leggere? Bene, se volete andare a leggere qualcosa sul TechNet Microsoft, è un mare magnum. Trovate tantissimo, forse anche troppo, quando avete bisogno di essere molto operativi in quel momento lì. Sicuramente PowerShell ISE, con la possibilità di avere il command sulla destra, vi dà la possibilità di almeno capire nel momento in cui, che ne so, volete aggiungere un cluster disk, quali sono i parametri obbligatori, che sono ovviamente fatti notare con un asterisco, oppure quelli facoltativi. Oppure, perché no, ho IntelliSense, ho l'autocompletamento. Ogni volta che clicco sul meno per far aprire la tendina, ho la possibilità di scegliere quale switch utilizzare per quel comando PowerShell. Lo script convert-windows-image e new-nanoserver-image si trova qui. Si trova all'interno del DVD di Windows Server, ho sbagliato, di Windows Server 2016. Eccolo qua. Vi dicevo, quando lo installate non vi appare la possibilità di installare il nano server, di scegliere di poter installare il nano server, ma dovete prendere questa cartella e eseguire gli script presenti all'interno della cartella. Lui non farà altro che espandere questa immagine WIM. Avete visto quanto è grande? 120 mega. C'è il sistema operativo a bordo. Quindi che cosa sta facendo questo script PowerShell? Non fa altro che soltanto chiedermi la password che volutamente non ho voluto mettere nello script, e tanti di voi in plain text invece lo fanno. E sì, io ho detto che PowerShell doveva essere eseguita come amministratore, poi nella foga della demo ho lanciato PowerShell ISE senza privilegi di amministratore. Questo è un sintomo di vecchiaia, decisamente. Non dovrebbe essere sottovalutato. Tasto destro, run as administrator. Leone, non ridere, ti ho visto. Allora, run as administrator, apro lo script che ho creato prima e lo eseguo nuovamente. Dai, se mi fosse riuscito al primo click, sembrava fatto apposta, sembrava che fossi stato capace di farlo. Quindi è in tempo reale questo tipo di demo. I file.ps1 registrano delle funzioni. Quindi io ho fatto dotted, cioè punto, spazio, nome della PowerShell. In quel momento tutto il contenuto di quel file PS1 viene visualizzato soltanto in questa sessione come una commandlet. Tant'è vero che poi ho utilizzato new-nano server image. Questo script crea una nuova immagine e successivamente prende l'hard disk VHD che ha creato, crea una macchina virtuale Nano 5 che ha 4 GB di RAM ed è collegato allo switch interno. Cosa sta facendo in questo momento? Beh, io gli ho detto di aggiungere dei driver, gli ho detto di abilitare la funzionalità di Hyper-V e gli ho detto di abilitare la funzionalità di clustering. Quindi in questo momento sta facendo tutte queste operazioni, che in realtà ha terminato. Perciò dopo qualche secondo io posso prendere la macchina Nano 5, farla partire. Parte la macchina, dentro c'è anche un file di risposte che verrà utilizzato ovviamente per joinare questa macchina al dominio. Ok. Cioè sono stati anche parchi nei messaggi che... Però c'è cioè, ok, e questa cosa già ci tranquillizza. Dice, vabbè, ok. Mi aspetto solo un reboot perché la macchina è joinata al dominio. Se vedo il reboot, sono con le dita incrociate e appare, allora due volte ok. Ok, ok. Su qualcosa che invece ho già realizzato, vi faccio vedere perché ho pochissimi minuti, vi faccio vedere che ho creato uno scale-out file server con due nodi e ho creato un cluster a tre nodi utilizzando sempre macchine nano, quindi niente di difficile rispetto a quello che già fate ogni giorno. Dal server manager, su una macchina di management, non faccio altro che aprire il failover cluster manager. Questa è un'interfaccia familiare, ce l'avete già da diverso tempo. Quello che faccio sulle macchine normali faccio anche all'interno dei cluster creati con Nano. Perché non fare il Validate Configuration Wizard? Che meraviglia vedere se Microsoft può già intercettare degli errori di configurazione che ho fatto io. Poi create il cluster ed eventualmente vi collegate a un cluster già esistente. Ne ho più di uno. Ah sì, dai. Allora, che cosa c'è qui? Questo è uno scale-out file server, dove ci sono due macchine, due nodi, e all'interno del quale, ovviamente, abilitando lo scale-out file server, io poi ho delle share. Quindi posso creare qui dentro una share, // e potermi connettere poi tramite Hyper-V per metterci dentro le macchine virtuali o gli applicativi. Va bene, funziona esattamente come avete sempre saputo. Per chi non lo sa, cercasse il mio nome su Channel 9 e ho fatto diversi video su come si costruisce uno scale-out file server. Quindi dovrete risentire ancora la mia voce. Ovviamente poi questa funzionalità può essere spostata da un nodo all'altro, ho soltanto due nodi, e lui si sposta dal nodo 2 al nodo 1. Stessa cosa dicasi per i tre nodi del mio cluster Hyper-V. Sapete che cosa di bello questo cluster? Ve lo voglio far vedere. Il witness è sul cloud di Azure. Ho detto witness, sguardo di mucca che vede passare treno. Cioè. Allora, una delle problematiche del cluster è che se ci dovesse essere isolamento tra i diversi nodi, potrebbero incorrere nella split brain syndrome, cioè il nodo che ha in carico le risorse dice non sento più nodo 2, che faccio, continuo a lavorare? Nodo 2 dice, non sento più nodo 1, dovrei prendere io in carico le risorse, tocca a me, tocca a me. In realtà nodo 1 non ha mai abbandonato le risorse, le sta ancora tenendo in piedi. In questa indecisione il servizio cluster si ferma. E non è bello. A questo punto mi serve un witness esterno. Il witness esterno che fa da testimone è o un banale disco, potrebbe essere una share di rete, con Windows Server 2016 potrà essere uno storage account nel cloud Microsoft. E voi potete cambiare questo tipo di modalità in qualsiasi momento. Configure Cluster Quorum Settings e potete scegliere poi oltre a quali nodi far votare, di non avere nessun witness, di avere un cloud witness. Cosa vi serve? Vi serve la primary access key e il nome dello storage account. Né più né meno. Quanto occupa? Pochi K. I nodi devono soltanto sapere che un file è in uso dal nodo attivo. Quindi se è in uso, il nodo attivo ci sta accedendo e l'isolation viene gestita in questo modo. Va bene? Perfetto. Altro tempo non me ne è rimasto. Vi lascio, se volete scattare una foto, con dei link. Mi sposto, se volete, perché magari non volete scattarla perché ci sono io. Allora mi sposto, camera, mi sto spostando, così possono scattare la foto, non vengo io. E mi ho messo dei link per accedere a dei contenuti, per approfondire questo tipo di tematiche, che come avete visto sono molto interessanti, ma nei 45 minuti che ho avuto non potevo approfondire di più. Grazie a tutti per essere stati qui. Grazie mille.